Radio Ross Brera, ciao, sono con Maria Ugolini.
Lina Maria Ugolini,
che adesso le dico di avvicinarsi un pochettino di più al microfono. E noi ci siamo conosciute per una stranezza, una cosa, non si sa, insomma. Però intanto l'Ugolini un po' mi aveva attratto per una serie di coincidenze. Poi un'altra coincidenza invece, che un musicista che c'è sulla nostra radio e che è straordinario,
sì, il maestro Pietro Sorasci, che è il mio cugino.
Il cugino con l'attività che adesso possiamo dire che cosa sta facendo.
Maestro Pietro Sorasci è docente di pianoforte al Conservatorio Verdi di Milano e sta registrando tutta l'opera di Bach. E io ho visto che la nostra radio proprio stava promuovendo una delle...
Esatto.
Dei primi CD appunto e del
quindi,
maestro,
insomma, per le vie quelle
c'è stata questa coincidenza
curiose. Poi diciamola tutta, cosa fai tu? Sei una scatola cinese, sei una scatola, c'è una matriosca.
No, mi piace comunque, fondamentalmente a me piace, sono una scrittrice, quindi mi piace tantissimo lavorare con vari linguaggi, ecco, per questo anche tu hai notato questa poliedricità. Poi ovviamente per come mestiere, che io considero il mestiere appunto quello di scrivere, però sono anche una docente di conservatorio e insegno poesia per musica e drammaturgia musicale al Conservatorio Umberto Giordano di Foggia, nella sezione di Rodi Garganico, un posto stupendo sul mare di fronte alle Tremiti, un posto che adoro perché proprio nutre anche sia la mia voglia appunto sempre di studiare, di ascoltare la musica, di veicolare la musica con i ragazzi, ma anche la scrittura, è un posto di grande di silenzio e di poesia bellissimo, il Conservatorio di Rodi Garganico è stupendo, con colleghi straordinari. E quindi è il luogo dove ogni tanto io lo chiamo il mio altrove certo, dove vado.
Perché tu in realtà provieni da Catania.
Io da Catania, sì, sono nata a Catania, anche se il mio cognome Ugolini è toscano, perché mio padre arrivò da Firenze a Catania. Come vinse il concorso come primo fagotto dell'orchestra del Teatro Massimo Bellini, conobbe mia madre Agata Stavilla, concertino appunto sempre del Teatro Massimo Bellini, e tra l'altro mio padre da Firenze, figlio dello scrittore fiorentino Luigi Ugolini.
Ma io ti faccio parlare un po' della tua famiglia, che è stato uno dei momenti di attrazione della tua storia, perché poi appunto parliamo anche di quel nonno.
Sì, il mio nonno Luigi, che ai tempi, proprio durante anche il regime fascista, iniziò a scrivere anche delle lettere contro Mussolini, si firmava col nome di Giustino Beffi e fu arrestato e portato a Regina Celi. Tra l'altro c'è uno dei suoi libri che ha partito proprio Regina Celi, con la copertina di Pietro Arrigoni, perché Pietro Arrigoni fu un grande amico di mio nonno. Molte copertine dei suoi libri sono appunto di Pietro Arrigoni, sia questa di Regina Celi, dove si vede un uomo che dietro le sbarre con la testa appoggiata, proprio la mano che scrive, è una copertina bellissima, edito da Ceschina. E fece 2 anni di prigione, poi lo stesso Mussolini lo graziò perché si rese conto che era solo, cioè che non aveva un'organizzazione dietro, perché lui in questo romanzo tra l'altro racconta tutti questi interrogatori dove appunto io non credevano che lui mandasse queste lettere da solo, invece poi capirono che era semplicemente l'impeto di un intellettuale, cioè c'era tante ironia in queste lettere. Mi ricordo una bellissima, gli scrisse Mussolini: per voi non ci sarà una Sant'Elena che vi accoglie.
Ma bellissima. È stata citata la sua frase in proposito,
sì,
recentemente, credo.
Questo
da
era
giornalista.
E forse chi lo sa l'avrà letto,
sì,
da qualche parte.
È stato citato. No, poi la cosa che mi ha impressionato, quanta parte di questa tua famiglia c'è anche nella tua opera.
Sì, perché in effetti è come se io ho assorbito la letteratura da mio nonno, perché mio padre sin da piccola mi leggeva tutti i romanzi di mio nonno, che tra l'altro una produzione sterminata, più di 200 opere, tutta una produzione legata ai romanzi per ragazzi, Le vite del romanzate, edite dalla Paravia, e poi tutta una produzione invece legata alla terra, alla Maremma, altra produzione legata alla narrativa venatoria, anche alcuni tuoi libri di caccia, cioè di cucina, come si cucina la caccia, la pesca, colazione, pranzo e cena, tutte ricette, poi scritte con un italiano un bel fiorentino.
Perché una volta poi quel genere, perché è un genere, sì, era particolarmente apprezzato, cioè gli editori pubblicavano
la narrativa della Toscana, e ancora oggi un pochettino nella zona Toscana. Ho visto la Toscana, ma anche nell'Emilia un po', infatti un paio di anni fa fecero proprio una mostra vicino Forlì, dove proprio si celebrava mio nonno, quindi tutte le opere di mio nonno di narrativa venatoria, anche di disegni, perché mio nonno è un pittore straordinario, proprio col tocco del pennello dei macchiaioli toscani, proprio un pittore veramente, forse a mio avviso anche superiore alla scrittura, cioè proprio un macchiaiolo meraviglioso, i quadri di mio nonno legati alla terra. E lì proprio c'era ancora tutta, ricordo in questa mostra, tutti questi cacciatori che amavano proprio questi libri. Ah, e l'Olimpia, una casa editrice che del settore, ripubblicò dei libri suoi di recente, Il Nido di Falasco e Muso Duro, Memorie di un Bracconiere, perché c'è proprio questa, ancora questa, come dicevi tu, questa tradizione proprio, sì, della narrativa venatoria. Sì. Tra l'altro mio nonno vinse anche il premio Bancarella Sport con Racconti di caccia, di pesca e di vita, proprio fu l'ultimo premio che lui vinse.
Senti, invece poi altra coincidenza, abbiamo, io tornerei sulla tua opera,
sì.
Tu secondo me hai anche una vena probabilmente legata alla tua attività didattica che ti rende una buona divulgatrice.
Sì,
perché da quello che ho letto e visto, tu pensi molto anche a passare attraverso la scrittura dei, non so come dire, delle sollecitazioni di pensiero.
Sì, 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 questo sì. Diciamo che alcuni libri, alcuni miei romanzi per ragazzi, ad esempio molti libri che ho pubblicato con una casa editrice di Palermo, Ruballù, molto raffinata, che tra l'altro ha preso anche il premio Andersen proprio come migliore casa editrice per come miglior progetto editoriale nel 2016. Loro anche mi hanno un po' anche invitata a scrivere dei libri dove deve cercare di spiegare anche il senso della musica. Con il primo romanzo che ho pubblicato con loro, La musica nel tempo dei fiori di Cappero, la scommessa qual era? Che la storia di una violinista, di un talento, era quello di spiegare ai ragazzi che cosa significa possedere un talento musicale, riuscire a suonare senza magari ancora conoscere la musica, e più che altro tutto il romanzo vuole proprio spiegare ai ragazzi il senso della musica e anche contemporaneamente il senso della poesia, che è un po' anche quello di cui io mi occupo, perché io appunto insegno poesia per musica, sono strettamente connesse, perché quando tu, ad esempio, la poesia a scuola, di solito si cerca di fare la parafrasi, che è una cosa che distrugge il senso della poesia. Il senso non sta nella traduzione della poesia, ma sta nel leggere, rileggere la poesia e capire le emozioni che ci sono nel linguaggio poetico e che hanno una grande componente evocativa, così come la musica. E in questo romanzo io proprio cerco di spiegare questo, creando tutto anche un percorso di ascolti. Questo fu un romanzo che ho scritto un po' di anni fa e che ancora oggi io faccio leggere ai miei allievi, perché io insegno anche e seguo i corsi base di storia della musica, quindi i ragazzini che ancora devono accedere al triennio, e consiglio questi due romanzi. Uno appunto è questo mio, La musica nel tempo dei fiori di Cappero, e poi un altro romanzo che tra l'altro vinse il premio Strega, quello di Tiziano Scaffa, Stabat Mater, dove è presente la figura di Vivaldi e di questa ragazza Cecilia che vive in questo orfanotrofio, no? Nell'ospedale della Pietà a Venezia. E mi piace proprio invitare i ragazzi a leggere questi due romanzi che contengono delle colonne sonore e nello stesso tempo dei punti, come hai detto tu benissimo, di riflessione su quello che è il senso della musica. Quindi questi due personaggi, il personaggio di Cecilia, inventato da Tiziano Scarpa, che è una ragazzina che viene abbandonata alla Sacra Ruota.
Voi state notando come abbiamo questo sfondo, non proprio musicale, di un clacson impazzito. Che cos'è questo, maestra?
Allora, questo potrebbe, citando Murray Shaffer, fa parte del paesaggio sonoro.
Ok,
no?
Che non è sound design,
no.
È una rottura di palle.
No,
questa
sì.
Eccolo, che ricomincia.
Oppure possiamo, anche se vogliamo scherzare, ci potrebbe ricordare anche una posizione dei futuristi, no?
anch'io stavo pensando ai futuristi.
L'intono rumori di Luigi Russolo.
Anch'io la buttavo più sul futurismo a questo punto, anche perché c'è stata la pausa, poi
sì,
è ripartito.
Infatti.
Non so se è una cosa elettronica o umana,
secondo te. No, è una cosa del nostro tempo.
Nel nostro tempo. Senti, ma l'altra curiosità, secondo me, è che poi tu riesci così tanto bene a far sì che hai una figliola che si iscrive al conservatorio per
canto jazz.
Ecco,
sì, cioè, infatti siamo qui ora che frequenterà il conservatorio qui a Pavia, sua maestra Francesca Aymar, una jazzista molto brava, che studierà ora con lei qui a Pavia, e sono molto contenta perché Pavia è una città di grande tradizione, no? Culturale. Infatti proprio ieri passeggiavo in piazza del Collegio Ghislieri e lì c'è su quelle pietre, infatti lo diceva mia figlia, qui ci sono anche i passi di Ugo Fossolo, di Carlo Goldoni, hanno studiato lì, e quindi Ada Negri, ecco, la poesia è una città bellissima, infatti sono contenta che lei è lì. Così ogni
io
tanto
subito
vado io.
Per incoraggiare una mamma così gli ho detto ma sarà sempre a Milano perché...
Vabbè certo, Milano è una città che io amo anche tantissimo perché...
No, comunque la cosa bella tua, che insomma ti conosco da 2 minuti, però è proprio quella dell'apertura, secondo me. È una grande curiosità. È un'apertura che secondo me è dovuta proprio a questa frequentazione della musica e della parola.
Sì, questo sì, bellissimo quello che hai detto. La curiosità, l'apertura, il fatto che la musica comunque è un linguaggio che è infinito, cioè le potenzialità della musica, così come quelle della poesia, che è un linguaggio più libero, ha una sintassi più libera, no, la poesia. E quindi la poesia ancora è un qualcosa, secondo me, che ha tantissimo da dire, così anche la musica, nonostante, vabbè, la musica ha attraversato dei periodi, no, lo sappiamo, però le potenzialità combinatorie del linguaggio dei suoni, l'arte della musica, così come come le potenzialità combinatorie dell'arte della parola, secondo me non finiranno mai.
Allora, noi approfittiamo di questo momento di apri e chiudi di porta nel tentativo di occultare un attimo questo momento marinettiano futurista per finire la prima parte della nostra intervista e risentirci tra poco finendo il nostro centrifugato.
Va bene,
Lina
grazie.
Maria Ugolini per Radio Rosbrera. Ciao.
Ciao.